File 17, pagina 85. A completamento ed integrazione di quei lager elencati che potremmo definire operativi, esistevano a loro volta delle strutture di supporto, di sostegno, sia nel lager e spesso anche accanto alle fabbriche. La manodopera fornita dalla deportazione era completamente gratuita e veniva affittata dai comandi delle SS, si veda nota 22, alle industrie tedesche. Sino al novembre 1941 le industrie pagavano 0,30 marchi per la giornata lavorativa di un deportato. Dal dicembre in poi il costo di una giornata lavorativa venne aumentato a 6 marchi. La tariffa di 0,30 marchi rimase in vigore esclusivamente per le aziende SS o per quelle imprese che eseguono in proprio, con l'aiuto dei deportati, lavori per le SS. Si veda nota 23. L'affitto, il noleggio del deportato, non veniva pagato per una giornata di lavoro di 8 ore. Gli orari di lavoro erano quelli riportati dal documento firmato nel 1941 dall'allora comandante del campo, si veda nota 24, che prevedevano quasi 12 ore di lavoro. L'utilizzo di questo immenso serbatoio di forza lavoro costituì per l'industria del Grande Reich un grosso affare speculativo, sul quale, invitati dall'organizzazione centrale delle SS, cioè dall'ispettorato comandato dal generale Paul, si gettarono a capofitto tutti i grandi gruppi industriali tedeschi, che trassero da questo sfruttamento bestiale dell'uomo deportato profitti enormi. Si veda nota 25. D'altra parte, non erano solo le grandi e piccole e medie industrie che traevano grossi profitti dall'impiego dei deportati. I gerarchi nazisti non erano da meno. Era risaputo dagli anziani di Buchenwald che il Gauleiter della Turingia, Fritz Sacca, era interessato nella Gustav Werk, e che era stato lui a convincere la proprietà a creare un complesso produttivo a Weimar, dove poteva metterle a disposizione manodopera quasi gratuita. Goering stesso era il proprietario della Hermann Goering Werke, e così molti altri gerarchi nazisti. I comandi dell'SS e la direzione della produzione bellica si preoccuparono affinché alle industrie non mancasse mai la manodopera necessaria per la produzione. Il lager poteva essere trascurato e andare avanti alla meglio, l'industria no. Si veda nota 26. Oggi, attraverso i bilanci, si possono mettere in evidenza gli enormi profitti che i gruppi industriali tedeschi, si chiamino essi Farben I. G. Messerschmitt, Junker, Flick o BMW o Wagonfabrik di Dessau, ASAG o le innumerevoli imprese di costruzione, ebbero la possibilità di accumulare sfruttando la manodopera deportata. Ed è pure possibile stabilire sulla scorta di documenti ufficiali del VVHA, Ispettorato dei Campi di Concentramento, il rendimento medio di un deportato per il comando della SS. Le SS, nella loro pignola, metodica e teutonica organizzazione, lasciarono un documento che da solo vale più di molti libri, e da cui risulta pure che la speranza media di vita che ognuno aveva all'atto della deportazione era di 9 mesi. Leggo una tabella. calcolo del reddito derivante dallo sfruttamento dei detenuti nei campi di concentramento, calcolo di reddito, tariffa quotidiana di noleggio in media RM6, detrazione per vitto 0,60, ammortamento vestiario 0,10, durata media di vita 9 mesi, uguale 270 per 5,30, uguale 1431, ricavato dall'utilizzazione razionale del cadavere 1 oro, 2 vestiario, 3 oggetti di valore, 4 denaro, detratte le spese di cremazione RM2, guadagno netto medio uguale a 200, guadagno totale dopo 9 mesi 1631, da aggiungere il ricavato dalla utilizzazione delle ossa e delle ceneri. Non è possibile fare oggi una valutazione reale del guadagno ricavato dai comandi dell'SS. Abbiamo dati generici che riflettono gli incassi di un campo o i frutti delle razzie tedesche o la spoliazione seguita allo sterminio di gran parte degli ebrei europei. Voglio riportare a questo proposito un documento firmato dal carnefice Globocnik, si veda nota 27, al quale venne affidata l'Aktion Reinhard, cioè lo sterminio degli ebrei dell'est europeo, 2,5 milioni di vittime, documento nel quale riporta gli utili ottenuti da quella vergognosa spoliazione. Questo documento, interessante per i dati che riporta, ma tragica testimonianza delle torture, delle sofferenze di milioni di morti che quei dati hanno determinato, è il più feroce e cinico atto che secondo me un uomo abbia firmato nella storia dell'umanità. Quando arrivammo noi, il KZ Buchenwald era già da tempo completamente ultimato. Infatti, lavori per nuove costruzioni o per ampliamenti di quelle esistenti non li notai da alcuna parte. Il lager era stato completato sia nel suo interno, formato da blocchi in muratura e da baracche di legno con i relativi servizi, crematorio, cucina, ospedale, bagno, disinfezione, depositi vari, bordello, cinema, sia all'esterno con caserme delle SS, villa del comandante del campo, scuderia, officina e rimessa per gli automezzi e per i carri armati della divisione SS, baracche per detenuti speciali, fabbriche, strade, scalo ferroviario, eccetera. Gli unici lavori edili a quel tempo avvenivano fuori dal campo. Si trattava della ricostruzione della fabbrica d'armi Gustloff, che era stata centrata in pieno dalle bombe anglo-americane il 24 agosto e di altri fabbricati lesi o distrutti dallo stesso bombardamento avvenuto un mese esatto prima dell'arrivo a destinazione del nostro convoglio. Le due piantine dei campi, una del 1939 e l'altra della fine del 1944, riportate nelle pagine seguenti, consentono di osservare la trasformazione subita dal lager in quei 5 anni. Negli anni 1939-40, secondo il mio amico e compagno Brands, si veda nota 28, il lager ospitò dai 10 ai 15.000 deportati, provvedendo però a liberarsene abbastanza presto di una parte, utilizzando il sistema dei trasporti. Nell'aprile del 1945, Buchenwald, assieme ai lager da esso dipendenti, si veda nota 29, contava 80.813 deportati, di cui 47.601 persone si trovavano negli Außenkommandos, che erano i comandi o campi dipendenti da quello principale, Hauptlager. Praticamente un ottavo circa dell'universo concentrazionario, comprendente deportati di 32 nazioni, languiva tra i reticolati di Buchenwald e dei lager da esso dipendenti. Si veda nota 30. Gran parte delle nuove costruzioni sorte in quegli anni era funzionale ai bisogni di un grande lager, quasi una piccola città, quale era diventata Buchenwald quando noi arrivammo. Alcune di queste costruzioni venivano spesso adibite ad usi completamente diversi da quelli per cui erano state costruite e destinate. Il cinema, ad esempio, era spesso usato per parcheggiare durante la notte i deportati già selezionati alla visita medica, che il mattino seguente sarebbero stati inviati al trasporto. Anche le visite mediche che precedevano l'invio in trasporto e che erano una pura formalità e che avvenivano alla presenza di un medico delle SS, nei giorni di maltempo venivano effettuate non sui piazzali davanti al blocco di quarantena, ma dentro il cinema. La vita nel lager era scandita da azioni ripetitive fino all'ossessione. Sveglia, appello, incolonnamento dei comandi di lavoro, andata al lavoro, pausa di mezzogiorno, rientro al campo e appello serale. Gli ordini, le strutture, i comportamenti, ogni procedura all'interno di tutti i lager erano elencati, illustrati e documentati sin nei minimi particolari da un ordine di servizio del 1 ottobre 1933, emanato da Theodor Eicke quando comandava il lager di Dachau. L'ordinamento del campo di Dachau, infatti, man mano che ufficiali e sottufficiali di quel campo venivano mandati a dirigere i nuovi lager che sorgevano nell'inferno nazista, venne esteso a tutti i campi di concentramento. Sarà poi cura di ogni comandante di campo inasprire pene, inventare feroci torture e sevizie, ordinare fucilazioni, impiccagioni, assassini veri e propri, senza che i superiori comandi avessero minimamente da ridire. Anzi, spesso Berlino stessa, come successe più volte, ordinò al comandante di campo di uccidere questo o quell'avversario politico. Tra le moltissime persone trucidate a Buchenwald, in seguito agli ordini pervenuti da Berlino, voglio qui ricordarne qualcuna. Otto Thurnseifer, comunista, il 26 gennaio 1945. Franz Manion, pittore, il 28 febbraio 1945. Arno Ricke, socialista, il 2 marzo 1945. Si veda nota 31. Nell'ordine di servizio di Eicke era stabilito che la scorta ai prigionieri doveva avvenire con il fucile carico e la sicura tolta, e quale distanza doveva intercorrere tra le SS di scorta e la colonna di deportati, che le SS fuori servizio non potevano rivolgere la parola ai deportati, che quelle in servizio di scorta dovevano esclusivamente fare la guardia ai deportati, controllarne il comportamento, stimolarli a lavorare sempre di più e segnalare al comando il nome, si veda nota 32, di quel prigioniero che lavorasse pigramente o rispondesse in maniera arrogante. L'SS che si fosse reso colpevole della fuga di un deportato sarebbe stato consegnato alla polizia politica ed imprigionato. Se uccideva durante il servizio un deportato, non andava punito. Se il deportato invece tentava di fuggire, le SS di scorta dovevano sparargli addosso, senza preavviso. Se un deportato aggrediva un SS, questi doveva sparargli e non limitarsi a rispondere all'aggressore con la forza dei muscoli. Tanti altri casi erano previsti da quell'ordine di servizio. Le SS che si fossero macchiate di una trasgressione ad uno solo dei paragrafi dettati da Eicke erano suscettibili di radiazione dal corpo, senza diritto ad alcuna liquidazione o indennità. Leggo ora le note. Nota 22. Il noleggio o affitto dei deportati del campo di Buchenwald produrrà solo nel 1944 un incasso di 60.624.299,70 marchi per le casse del comando dell'SS. A fine novembre 1944, dei circa 600.000 deportati nei lager, 250.000 circa lavoravano nell'industria bellica privata, 178.000 per imprese controllate direttamente dal Ministero degli Armamenti, 15.000 nell'edilizia, 12.000 costruivano il nuovo quartier generale del Führer in Turingia, vicino a Bad Langensalza, 50.000 per imprese dipendenti dall'ispettorato per i campi di concentramento, VVHA. Nota 23. Vedi elenco in appendice, frase riprodotta da una circolare dell'ispettorato dei campi di concentramento. Nota 24. Documento riportato in appendice. Nota 25. Vedi nota pagina 259 sull'andamento dei bilanci della I.G. Farben Industrie. Nota numero 26. In appendice viene riportato un documento col quale si raccomanda di ridurre l'organico dei deportati adibiti ai lavori nel lager a favore dell'industria di guerra. Nota 27. Odilo Globocnik, triestino di nascita, uno dei capi del nazismo austriaco, venne implicato nel 1930 in una rapina con conseguente omicidio di un gioielliere viennese. Nominato vice Gauleiter di Vienna, dopo l'occupazione dell'Austria, venne dopo pochi mesi rimosso dalla carica per speculazioni e malversazioni. Amnistiato nello stesso anno, 1938, gli fu affidato, dopo l'occupazione della Polonia, il comando delle SS e polizia del distretto di Lublino. In Polonia diresse l'operazione Reinhard, che aveva come scopo la distruzione degli ebrei, e fu lui l'organizzatore dei massacri degli anni 1942-43. Resosi responsabile di furti e peculato a danno delle proprietà ebraiche e delle casse del Reich, Himmler fu costretto a rimuoverlo una seconda volta dal suo incarico, ma lo trasferirà a Trieste al seguito del Gauleiter Rainer. Dopo l'8 settembre 1943, con l'incarico di comandante in capo delle SS e polizia nella zona di operazione del litorale adriatico. Da notarsi che il trasferimento di Globocnik a Trieste avvenne dopo che il genocidio polacco era terminato e i lager di diretto sterminio, Treblinka, Sobibor, eccetera, erano stati chiusi. Il litorale adriatico, considerato zona strategica per la sua posizione geografica di cerniera tra la Germania meridionale, l'Italia e i Balcani, era però un settore di forte guerra partigiana che minacciava la stabilità e la sicurezza militare e logistica delle forze tedesche. Perciò l'incarico affidato a Globocnik non era marginale. Globocnik si trasferì nella nuova sede, portando con sé gli uomini dell'Einsatzkommando Reinhard, EKR, cioè i massacratori dei lager polacchi, e impiantando a Trieste l'apparato poliziesco previsto dall'organico dello RSHA, con le sue varie articolazioni: SD, Servizio di Sicurezza, SIPO, Polizia di Sicurezza, che comprendeva la Gestapo, eccetera. Con Globocnik arrivarono nel litorale i vari Franz Stangl, Christian Wirth, Gottlieb Hering, Ernst Lerck, Erving Lambert, Wilhelm Guenther, Georg Michalsen, Kurt Franz e altri, cioè i principali operatori sia dell'eutanasia che dell'Action Reinhard. Ucciso Wirth dai partigiani sloveni, egli venne sostituito alla testa dell'EKR dal tenente colonnello Dietrich Allers, uno dei dirigenti dell'eutanasia. Fu Globocnik a far trasformare il vecchio stabilimento industriale dell'appilatura del riso, Risiera, nel rione cittadino di San Sabba, in lager dotato di forno crematorio, in cui vennero sterminati migliaia di patrioti, ostaggi italiani, sloveni, croati ed anche una parte degli ebrei ivi concentrati. La maggioranza venne trasferita nei lager in Germania. Il lager Risiera funzionerà a pieno ritmo fino all'aprile 1945. Insomma, nel litorale vennero adottati gli stessi metodi usati nei territori dell'Est Europa. Nota numero 28. Gottlieb Brandt, socialdemocratico bavarese, bibliotecario a Monaco. Fu uno dei compagni che mi raccontò in varie successioni la storia del lager, come l'aveva vissuta sin dai primi tempi. L'altro che mi darà le notizie storiche del lager era Paul, comunista minatore, renano, mio compagno di blocco, numero 802 di matricola, che quando lo conobbi era già svanito. Aveva alle spalle 11 anni di deportazione. Nota numero 29. I campi dipendenti da Buchenwald erano 136, però si noti che nell'estate 1944 il Mittelbau Dora, con le sue dipendenze per un totale di oltre 30.000 deportati, era stato staccato da Buchenwald ed era stato eretto in campo principale. Nota numero 30. Il numero dei deportati nei campi di concentramento seguì negli ultimi anni il seguente andamento: dicembre 1942, 88.000, agosto 1943, 224.000. Agosto 1944, 524.000. Gennaio 1945, 714.211, di cui 202.674 donne. da Anatomy des SS Staates, secondo volume, pagina 132, DTV, Friburgo, 1961. L'originale di questo documento delle SS si trova nell'archivio federale Bundesarchiv a Coblenza. Nota 31. Schnabel, opera citata, pagina 283. Nota 32. A quel tempo eravamo ancora agli albori dei campi di concentramento. Non venivano ancora usati nei triangoli né i numeri per contraddistinguere il deportato. I numeri vennero introdotti nel 1934 ed i triangoli a partire dal 1937. Fine delle note. Pagina 92.